Il centro Pio La Torre è un'istituzione a Palermo, diretta mirabilmente da Vitolo Monaco, che è una persona eccezionale, lasciatemelo dire, che ha dato molto del suo impegno civile, della sua dedizione, per fare crescere culturalmente questa città. Vuoi sul piano della prevenzione della mafia, vuoi contro la mafia. Vuoi adesso si è appassionato questa tematica dei femminicidi e comunque della violenza sulle donne, più là ci saranno altre tematiche che diverranno di attualità. Ecco, questo è importante in una città come Palermo, una città amatissima da tutti noi, ma nello stesso tempo una città un pochino devastata sotto tanti punti di vista e per questo forse amatissima. E quindi è importante che ci siano queste istituzioni che seguono dal punto di vista della passione civile, che seguono la società e i giovani. Io ho due grandi passioni e ho avuto sempre nella mia vita: uno di essere giudice e ci tenevo tantissimo, e uno essere madre. Il marito viene per terzo, però insomma, la mia passione era quella di fare il giudice e di farlo. Io non mi vedevo fare il giudice agli sfratti, con tutto il rispetto, perché si tratta anche questa materia. Io volevo occuparmi proprio di fatti di eclatanti, di omicidi. Inizialmente mi hanno mandato alla seconda sezione civile. Penale, voglio dire, la seconda sezione della Corte d'Assise, in cui mi sarei occupata di, pensate, di omicidi passionali, perché allora si chiamavano così, non si chiamavano femminicidi, si chiamavano omicidi passionali, cioè l'uccisione sempre da parte di un compagno, di un ex compagno, di un marito, insomma persona vicina ad una donna, e che però era sfociato nell'assassinio di questa persona. Si chiamavano omicidi passionali. E poi venne fuori il fenomeno del pentitismo e quindi si sono fatti tanti processi di mafia e sono stata poi coinvolta per più di quasi 30 anni in questa materia. Ma nello stesso tempo anch'io sento come Vitolo Monaco, come la carissima Alessandra Addino, come i giornalisti, anche loro tanto appassionati, sentiamo il dovere di dare qualcosa di noi al di là e oltre la professione. E quindi, mentre io facevo i processi di mafia, venne fuori quella legge nel 2013 che finalmente si occupava di ristrutturare un po' dal punto di vista normativo questa materia. Devo dire anche che si trattò di una normativa cosiddetta di prossimità, cioè quindi non venne introdotto e non può essere introdotto il delitto di femminicidio, proprio per come ha detto mirabilmente Alessandra, che non si può, allora dovremmo introdurre pure il maschicidio, cioè questa figura, diciamo, giuridica non si può delineare nel nostro ordinamento, pena la violazione dell'articolo 3, cioè il principio di parità tra uomo e donna, mentre in Messico, per esempio, e comunque nei paesi latinoamericani è configurato il femminicidio proprio come figura che comporta quindi delle peculiarità che riguardano l'uccisione di una donna in quanto tale. Da noi non è possibile, almeno allo Stato. E tuttavia è un fenomeno talmente evidente che impone a chi ha compiti, ripeto, di impegno sociale, impegno civile, di occuparsene. E dunque, mentre facevo i processi di mafia, è venuta fuori questa legge e io mi ho detto: devo un po', come dire, riconfigurare questo fenomeno e analizzarlo anche sotto il profilo dei cosiddetti diritti umani. Fino ad allora, quando ho scritto il libro, non l'aveva puntualizzato, diciamo, nessuno. E ho detto, e quindi mi sono occupata, l'ho scritto, che cosa sono questi diritti umani? I diritti umani sono dei diritti che nascono con noi. cioè non te li conferisce nessuno. Mentre se tu vai a scuola ti conferiscono un diploma, no, ti danno uno status, poi vai, ti impieghi, allora hai uno status di soggetto lavoratore. Ecco, i diritti umani sono invece connaturati proprio con la nascita di una persona. E quali sono questi diritti umani? E bisognava un po' elaborarli e vedere, quindi studiarli come fenomeno, ma anche dal punto di vista giuridico. E questi fenomeni, questi diritti, vediamo se ve ne viene in mente qualcuno. Diritti che nascono con noi, cioè sono propri della persona umana. E sono il diritto all'identità personale, il diritto alla dignità, il diritto all'uguaglianza. I diritti di libertà nelle varie sfaccettature, i diritti, la giustiziabilità, cioè se tu vieni violato in un diritto puoi andare dal giudice e farti proteggere, e soprattutto il diritto alla vita, all'incolumità, perché il femminicidio che cosa fa? Ti toglie la vita, ti toglie uno di questi diritti fondamentali. Ma soprattutto, Alessandra non si è occupata, ha detto, si è occupata solo degli omicidi delle donne, non si è occupata di altri reati, cioè dei maltrattamenti, delle lesioni, dello stalking, della violenza sessuale. Sono reati altrettanto, importanti che non portano alla morte, però, comportano per le vittime, un regime di vita soffocante, un regime, e comunque lesioni di tutti i diritti che abbiamo, appena elencato. Ma vi è un diritto che stiamo elaborando, noi giuristi, che è il cosiddetto diritto di scelta. Ancora questo diritto non è stato riconosciuto da una norma, però in sede sovranazionale, cioè negli ordinamenti sovranazionali, gli studiosi cominciano in qualche modo a delinearlo. Cioè io sono titolare del diritto di scegliere, e quindi di scegliere, per dire, il corso di studi, di scegliere di innamorarmi di una persona piuttosto che un'altra, il diritto di scegliere di lasciare un uomo se non li voglio bene più, se non soddisfa più le mie esigenze affettive. Ecco, questo diritto di scelta, che, ripeto, giuridicamente si sta elaborando, ma ancora non è sancito da una norma, questo diritto di scelta è proprio quello che vogliono reprimere quegli uomini che, non essendo più scelti, quindi non essendo più oggetto di amore di una donna, decidono che questo diritto non deve essere più realizzato. E dunque, per mano violenta, vuoi con le coltellate, vuoi con il filo che soffoca, decidono questi uomini che la loro donna non deve, no, non sei mia più e non devi essere di nessun'altra. Ecco, quindi vedete, in termini, io lo sto dicendo in maniera semplificata per voi giovani. Ovviamente, non è inutile fare richiami dottrinari, non è il caso, però è importante che voi acquisiate questa consapevolezza, cioè dei diritti di cui siete titolari e portatori, e in particolare questi diritti, oltre la vita, oltre l'incolumità, sono diritti ovviamente storici, riconosciuti, anche questo diritto che si chiama diritto di scegliere. Che è un diritto che spetta alle persone in quanto tali. E dunque il rapporto uomo-donna, da ideale, da ammirevole, vedere due innamorati è una cosa bellissima, può degenerare quando ne vuoi la routine quotidiana, vuoi l'indole a volte violenta di qualche uomo, vuoi per motivi di vario genere, malattie degenerative, insomma, tante cause possono succedere. questo rapporto ideale diventa disfunzionale, cosiddetto disfunzionale, in cui c'è una parte prevaricatrice e una parte che subisce. Quindi diventa asimmetrico, non è più un rapporto paritario tra un ragazzo e una ragazza, un uomo e una donna, un marito e una moglie, un compagno e una compagna. Diventa asimmetrico e dunque c'è da una parte uno che è prevaricatore, impone le sue idee, impone regimi di vita, toglie aspetti e forme di libertà, e dall'altro la persona che subisce. Perché? Perché può essere fragile, perché può essere vulnerabile, e noi non possiamo colpevolizzare una donna che è vulnerabile. Piuttosto, ripeto ancora una volta, dobbiamo aiutarla con vari strumenti, singolarmente, ma soprattutto attraverso le istituzioni e attraverso tutti coloro che si possono occupare di queste donne fragili e vulnerabili. Queste donne vengono, come diceva Alessandra, della quale io continuamente dico pubblicamente, esprimo la mia ammirazione perché è una studiosa veramente di altissimo valore, ma non perché è qui davanti. È una studiosa che ha, come avete visto, un metodo scientifico accurato. Capito? E non è una studiosa che si informa, ecco, informativa, ma quando fa le sue lezioni dà sempre qualche seme da fare sviluppare. Ecco, questo io ammiro molto Alessandra, della professoressa Alessandra Dino, che anche lei è un'istituzione a Palermo. E quindi Alessandra, come accennavamo, ha parlato degli omicidi. Io invece mi occupo tuttora anche in Cassazione dei maltrattamenti e delle varie sfumature, ovviamente. La donna maltrattata è la definiamo una vittima, tecnicamente la definiamo una persona offesa e quindi portatrice di diritti anche sul piano processuale, ma come diceva appunto Alessandra Dino, è sempre posta in secondo piano. Ciò che è importante è l'autore del delitto. Cioè colui che ha tolto la vita a quella persona. Io invece, ripeto, mi occupo di maltrattamenti, di stalking, sono reati, guardate, gravissimi, però non danno fama, non danno visibilità, quindi vengono trattati come tanti altri. E però la legge del 2013 avrebbe tracciato anzi imposto una trattazione più veloce. Non lo so, io non sono tenuta a dire se viene osservato o meno questa legge. Cioè, dovrebbe avere lo stesso come dire, via privilegiata come gli omicidi di mafia e comunque i reati di mafia. Quindi dovrebbe avere delle corsie acceleratrici. Non lo so se avviene. Ma perché è importante questo? Perché è importante raccogliere le prove molto velocemente. Cioè, si fa la denuncia, la donna finalmente si convince, viene convinta a lasciare quest'uomo, a fare le denunce, a farsi refertare, perché tante volte non ha prove, non ne porta prove la donna, perché in passato non ha denunciato. Finalmente questa donna si decide e in giudizio è necessario raccogliere subito le sue dichiarazioni, col cosiddetto incidente probatorio. Non vi sto a dire che cos'è, però tecnicamente è la modalità con cui si raccolgono le sue dichiarazioni, perché è nell'immediatezza, perché così ha più memoria, si ricorda più gli episodi, perché i maltrattamenti è un reato cosiddetto abituale, quindi devono esserci più episodi, gli episodi vanno provati, non è che noi possiamo condannare sulla base così del sentito dire o di quello che mi ricordo, e dunque ci vogliono i referti, le testimonianze dei vicini di casa, dei parenti. Insomma, vi sto facendo entrare un pochino, no? Una finestra di processo, di vita giudiziaria, proprio per darvi la sensazione, lo spessore di come noi viviamo queste vicende, che sono state abilmente descritte, ma poi in concreto devono avere esistenza giudiziaria. E quindi è necessario acquisire presto tutte queste dichiarazioni e portarle a dibattimento, perché alla base di tutto, in questo rapporto asimmetrico di cui parlavamo, l'equivoco di fondo qual è? Che la donna è stata innamorata, che la donna ha voluto bene a quell'uomo, e quindi noi donne siamo, come dire, donative, no? Siamo, per natura siamo madri, quindi siamo portate alla donazione, al perdono. Dunque, l'equivoco di fondo è che c'è stato un sentimento. Allora noi giudiziariamente non lo possiamo disprezzare. E quindi questa donna è fragile due volte. Una volta perché sta denunciando quello che era stato l'oggetto dei suoi affetti, e però nello stesso tempo la donna si deve proteggere, non può più subire. Nello stesso tempo è come se desse un marchio alla propria famiglia, cioè che lei non è stata in grado di gestire una famiglia, quindi di fronte ai familiari, di fronte alla società civile, e lei lo vive anche come una sconfitta. Allora, sono come vedete tanti aspetti che a me piace riferire nei convegni, perché non basta parlare delle norme, parlare dei numeri, di quante uccisioni ci sono, perché come numero, come dire, come valore assoluto, 137 omicidi di donna è un numero apparentemente esiguo. Corrisponde però a un omicidio ogni 3 giorni nell'arco di un anno solare. E quindi è inquietante un omicidio di donna in quanto donna, cioè perché l'uomo non le consente di compiere le sue scelte, non ha rispetto per la sua vita, non ha rispetto per l'incolumità, i cosiddetti diritti umani di cui abbiamo parlato prima. Quindi io l'invito a voi giovani è di essere consapevoli dei diritti di cui siete portatori, consapevoli che un rapporto affettivo non deve significare essere calpestata nella propria dignità, perché la dignità viene. Non per niente l'ho citato per primo come diritto: diritto alla dignità, cioè a essere considerate persone, a essere valutate come persone degne, anche se non sono particolarmente acculturate. Però persone degne di essere rispettate e quindi di avere il rispetto dell'uomo. Io desidero che voi appunto maturiate, ma anche maschi, non solo femmine, giovani, femmine, ma anche ragazzi. Poi sarete un giorno innamorati, un giorno sarete mariti, un giorno sarete padri, e quindi impostare sin da ora come dire, un sistema, ecco, un sistema di pensiero che porti al rispetto delle donne e delle vostre compagne soprattutto. E quindi è importante che noi parliamo a voi giovani. Oggi io sono stata veramente felice e onorata di essere qui con voi. Avete, come dire, appena toccato alcune figure importanti. Vi ho detto Vito Lo Monaco, vi ho detto Alessandra, Dino, l'assessore Tusa. È una eccellenza della nostra Sicilia. È uno degli studiosi più importanti in materia di storia dell'arte. Lui è stato alla sovrintendenza dei beni culturali nelle varie province, veramente una figura d'eccellenza dal punto di vista culturale. E però è venuto qua, ha parlato con voi, vi ha dato il suo pensiero. Ecco, vorrei che voi aveste rispetto anche per chi mette da parte i propri impegni. Io ho finito di scrivere una sentenza stanotte alle 2, perché comunque il mio lavoro deve andare avanti. E però sono qua con voi e ci tenevo tantissimo affinché voi vi ricordiate che ci sono persone che stanno dietro di voi, che hanno lottato, che hanno studiato in maniera tale da darvi in futuro queste sicurezze e la consapevolezza dei diritti di cui abbiamo parlato. Avrei voluto e potuto dire 100.000 altre cose. Non so se ho qualche altro minuto oppure no. Io so sempre,
Stringatamente.
ecco, so sempre sulla punta dei piedi perché non vorrei mai togliere spazio agli altri. È importante che sappiate che ci sono i centri di ascolto, che ci sono tante case famiglia, case dove, di rifugio, ecco, case rifugio dove nel caso di maltrattamenti, nel caso di lesioni, nel caso di litigi fortissimi, potrebbero le vittime trovare appunto rifugio e accoglienza. E in particolare questa struttura Amorù, che è rappresentata dalla dottoressa
Pitarresi, Liliana Pitarresi.
Pitarresi Liliana, pure è una struttura importantissima perché è a 360 gradi e quindi è importante che voi sappiate che esistano questi centri, che c'è la polizia che vi può ascoltare, che ci sono i servizi sociali, gli psicologi, insomma tutte figure che possono venirvi incontro quando siete in quel momento di debolezza di cui abbiamo detto, cioè speriamo mai essere vittime di questo tipo di reati. Ma voi magari no, però le vostre sorelle, le vostre zie, le vostre vicine di casa, allora non dovete voltarvi dall'altra parte, dovete essere cittadini consapevoli e aiutare le persone più deboli e vulnerabili. Voglio finire con un aneddoto che racconto spesso, per cui chi l'ha sentito se lo sente ripetere, come la pubblicità, è ripetuta tante volte, non ha mai fatto male a nessuno. Questo aneddoto è in questi termini, così ve lo ricorderete per sempre. Siamo nella foresta, ci sono quindi tutti gli animali, scoppia un incendio e il re leone si impaurisce, pur essendo il re leone, si impaurisce e scappiamo tutti, tutti gli animali, via, via, fuori dalla foresta che sta bruciando. E vede che c'è un colibrì che sta girando e gli dice: togliti, vieni subito, togliti perché puoi bruciare pure tu. E il colibrì, che porta una goccetta d'acqua nella sua boccuccia, dice: io comunque faccio la mia parte. Grazie.